And you say Shy City. Shy City.
Bentornati a Fashion Corner Podcast, oggi episodio 10 e per questo milestone che raggiungiamo vogliamo tornare a parlare un po' del primo argomento da cui siamo partiti, ovvero le sneakers, che sono probabilmente la nostra passione principale. E per farlo però abbiamo bisogno di una mano, quindi siamo andati a prendere un peso massimo della categoria e Greg ti lascio fare gli onori di casa perché so che ci tieni.
Sì, allora, direi che io ci tengo molto a dire una cosa. Penso sempre che il termine sneakerhead sia lanciato un po' in ogni dove, specie di questi tempi. Io non mi sono mai ritenuto uno sneakerhead, nonostante abbia sempre avuto la passione, proprio perché penso ci sia uno step superiore da raggiungere per arrivare a questa milestone e questo termine. Andrea Sibaldi, che è il ragazzo con cui parleremo oggi, sicuramente può sostenere questo nome. Faccio una breve intro, direi che è uno degli OG della scena italiana del mondo streetwear e sneakers. Correggimi se sbaglio, Andrea, però ha iniziato nel mondo del retail con vari negozi su Roma, la Santeria, poi Beaverton, che vogliamo sapere se il nome è a caso, no? Immagino di no. e poi Carhartt VIP Store. Ma penso forse la cosa più interessante per me, e ne parlavamo al telefono l'altro giorno, è stato il fatto che Andrea è anche il fondatore di Ginnica, che è secondo me un'idea molto futuristica, forse anche arrivata prima dei suoi tempi, perché se guardiamo al mondo pre-Covid, diciamo, e guardiamo a certe convention come ComplexCon, penso che siano proprio ispirate agli stessi principi su cui Ginnica era stata fondata. Ginnica era una convention, è una convention di streetwear urban, e siamo qui appunto col fondatore. Grazie Andrea di essere qua con noi. Se magari ci aggiungi qualcosa sul tuo background e ci racconti com'è nata l'idea di Ginnica, sarebbe top.
Grazie ragazzi a voi, se ogni persona che mi intervista mi fa tutto questo preambolo, ragazzi, a me mi fate diventare un pavone, grazie davvero. Allora, hai detto già molto, nel senso, sì, se nasco come appassionato prima di tutto e poi, diciamo, è diventata una professione. Mi sono proprio dedicato per far sì che diventasse una professione nel 2006 con il primo negozio, la Santeria. Poi è arrivato il secondo, Beaverton, non a caso è stato chiamato Beaverton. Tra l'altro poi Beaverton è diventata Rivoluzione e Suez, che adesso è tuttora esistente negozio di Roma, è okay. Beaverton trasformato, anche perché poi c'era questa problematica un pochino con il nome, legata ad altre aziende che non erano di Beaverton, quindi...
anche se vicine, perché ricordiamo che, allora, Beaverton, per chi non lo sapesse, è il posto, diciamo, natale in cui Phil Knights e Bill Bowerman hanno iniziato a vendere le scarpe dalla propria auto, ed è tuttora l'headquarter mondiale di Nike. Però detto ciò, forse per un po', anzi probabilmente per il talento che c'è, è un po' perché appunto c'era già Nike, anche Under Armour e Adidas hanno le loro sedi americane lì.
Assolutamente, infatti è un centro nevralgico. Poi, insomma, beh, il nome fu cambiato perché era un po' limitante, anche se in realtà il pallino entrambi i soci ce l'abbiamo sempre avuto per Nike, insomma, ce l'abbiamo sempre avuto nel cuore. Poi vi racconterò che non è solo Nike per me, anzi è molto di più su tanti altri brand. E quindi niente, a un certo punto succede che tutta questa passione è stata fatta convogliare in qualcosa proprio di naturale. Io l'ho sempre detto, ragazzi, ci siamo visti con i miei amici, tuttora il team di Ginnica, pieni di scarpe fino a qui. Abbiamo detto, ma che ci facciamo adesso con tutte queste scarpe? Perché tanto, cioè, quando arrivi a 3, 4, 500, 600 paia, tutte non te le puoi mettere. Te le racconti con gli amici, ogni tanto invita qualcuno, le fai vedere, ok, ma facciamolo vedere pure agli altri. Quindi è partita proprio così, ok, tiriamo fuori tutti i nostri armadi e facciamo un expo. In realtà solo la prima edizione è stata legata esclusivamente alle sneakers, perché poi già dalla seconda abbiamo sviluppato proprio il concetto a 360 gradi sull'urban in generale. Grazie che ci hai accomunato al Complex, questa cosa è molto, molto bella.
Beh, però... Anche
sì, sì, no, assolutamente, assolutamente è veritiera.
L'idea è quella. L'idea è quella. E poi penso che uno dei successi di ComplexCon, che appunto è questo evento che da piccolo è diventato forse l'evento più importante che c'è in America, specifico al mondo streetwear, perché anche in altri eventi come South by Southwest, comunque c'erano dei mini eventi all'interno di un festival più grande, quello proprio è stato un festival creato sullo spirito del giornale, no? Che era appunto Streetwear Culture, e penso che una delle cose più diciamo autentiche è stato fatto proprio grazie a questa community che si è creata attorno all'evento, che secondo me è un concetto fondamentale che tu conoscerai bene e di cui hai parlato, e che ti dico, quando io vedevo le vostre dirette, che invito a tutti i nostri ascoltatori a riguardare quest'estate con Ginny K e Possi, mi pare che... con veramente dei personaggi assurdi, più conosciuti, meno conosciuti, ma con delle storie incredibili, ho proprio pensato a quello, cioè il fatto che ci fosse una community così stretta di persone che si conoscono probabilmente anche a livello fisico, o magari si sono sentite solo online, ma con una grandissima passione in comune. Non a caso il termine Possi, no? Che è un termine molto forte, magari non così conosciuto in Italia, o almeno fuori da Roma.
Guarda, no, ma ti correggo, nel senso che a Roma è molto conosciuto Posse, ma perché c'era poi i Posse Pisca, insomma, che era un gruppo seguitissimo anche qui su Roma. In realtà Posse poi nasce dal fatto che eravamo tutti super fan di Stussy, e quindi la Tribe, la Posse, che loro usano da 25 anni, ci esaltava questa modo identificativo, anche per uscire un po' dal crew, dal... gang, eccetera, eccetera. Abbiamo detto no, Posse ci rappresenta, anche perché poi Posse è proprio l'emblema di una comunità di persone, ognuno che fa una roba anche verosimilmente differente dall'altro, e poi si ritrova per vari aspetti, anche fosse solo spirituale, diciamo, come sentimento. E quindi ci è piaciuta questa cosa. I personaggi dello scorso anno sono stati tantissimi, sono fatto 40 dirette di seguito, con 40 bottiglie di birra e di vino di seguito tutti i giorni. È stata una bella festa e sicuramente ci ha tenuto tutti quanti molto, molto occupati. E devo dire che poi è stato un bel boost pure proprio per la community, perché Complex, anche ovviamente secondo me adesso a livello mondiale, è proprio l'evento più importante, non solo americano, perché oltre agli investimenti che hanno, ma proprio quello che hanno costruito intorno, non vedo altri competitor. Però ecco, ancora secondo me è irraggiungibile. Quello che voglio dire è che Ginny, che è sempre stato sullo spirito della comunità, e ancora oggi siamo praticamente gli stessi dal 2014, quindi ormai sono passati 7 anni quasi. Però dura il lockdown e Post and Friends ci ha aiutato proprio a tirar fuori questo spirito di comunità, perché quando tutti i giorni tu ti interfacci chiuso da casa con persone che vogliono partecipare, vogliono raccontare, si preparano per una puntata come può essere questa che facciamo oggi noi, vuol dire che la gente c'ha proprio voglia ed è molto affezionata. E i risultati li abbiamo visti negli ultimi lavori che abbiamo fatto nel 2000, fine 2020, inizio 2021, perché veramente la comunità italiana si è proprio prodigata per promuovere le cose che abbiamo fatto con Sneaker 76, Daniele, che saluto, e Adidas. Insomma, abbiamo fatto parecchia roba ultimamente.
Una curiosità, da dove nasce per te la passione per le sneakers? Tipo per me, io ho giocato tantissimi anni a basket e sicuramente quello è stato l'anello di collegamento. Immagino che sport e musica probabilmente siano i due canali che attirano di più anche la passione poi a diventare passione per le sneakers. Per te c'è un non so, un motivo particolare per cui nasce questa passione o qualcosa di meno
Poi
specifico?
per te, io anche ho anche giocato a basket tanti anni, quindi diciamo che insomma, le scarpe ginniche, poi, perché viene dalle ginniche che noi chiamavamo le scarpe da ginnastica con i miei amichetti, le ginniche, nasce da lì. Gli altri giocavano a pallone, io ho sempre giocato a basket da bambino, quindi insomma ero un po' più per le scarpe da basket, appunto. Anche se, diciamo, il mito Jordan mi è venuto dopo, verosimilmente. Però la verità è che vengo associato, ma secondo me solo perché numericamente ho tante scarpe, al mondo delle sneakers, anche se in realtà poi la mia grande fortuna, ed è nato secondo me tutto da lì, è stato avere il classico negozio di quartiere, come, non so, Paul's Boutique, Beastie Boys, capito? Tutta quella roba, il classico, la classica bottega di quartiere di questo mondo, che forse non veniva a suo tempo nemmeno chiamato streetwear, insomma era una roba proprio la tuta col cappuccio, il pantalone di un certo tipo, che mi ha veramente stradato. Cioè ragazzi, io l'ho detto mille volte, lo racconto anche qui, per me Renato e Alessandro Cacciamano, che adesso non diranno nulla ai più, hanno fondato uno dei negozi pionieri in Italia, poi stavano a Roma, che era H Street. Loro lavoravano con Slam Jam, insomma, sono stati veramente, ecco, loro sono veramente pionieri. E io ripeto, per me Luca Benini, Renzo Cognini, Renato, insomma, questi personaggi qui sono gli OG, ma sono gli OG perché semplicemente loro veramente hanno avuto la visione di dire porto una roba laddove la gente non sa proprio cosa sia. Io ti rimando, certo, ho 40 anni, posso dire che insomma, mo sono tanti anni che mi sono appassionato a sta roba. Però ecco, nasce tutto dal negozio di quartiere, l'evoluzione, la conoscenza. Poi sai, prima c'era proprio andare tutti i giorni lì, fare comitiva nel negozio, che è una cosa bellissima che non si fa più. Ma non voglio manco fare un discorso romantico, nel senso che non si fa più per ovvi motivi. Cioè ragazzi, lo sapete anche voi, a parte il fatto che non ci hanno permesso quest'ultimo anno. Però si è perso proprio l'incontrarsi, gli stappare una birra, chiacchierare, aspettare la collezione nuova che è arrivata. Allora lui che ti raccontava, che ne so, sta Supreme era arrivata perché Slam Jam la riusciva a prendere, perché Slam Jam aveva avuto anche la distribuzione per un periodo di Supreme, ma roba stipata negli scaffali mesi e mesi e nessuno proprio, cioè, se la inculavano, perché banalmente, ragazzi, cioè, nel senso, era proprio tutto nuovo, acronim. Io ho degli acronim di 20 anni fa ancora perfetti, che ti spiegava sto mito di Errolson che andavi a Berlino e lui si tirava il ketchup con la maionese addosso, poi si passava l'acqua e questi giacchetti che si pulivano, si slacciavano, se li tirava uno con l'altro e se li mettevano, una cosa tipica che non so, molti non lo sanno, magari sì, Errolson nelle sue giacche mette quasi sempre gli straccati interni, perché poi lui nelle sue prove ti faceva vedere come te lo potevi mettere a tracolla per così, come zaino, lo lanciavi e lo attaccavi, insomma robe che 20 anni fa dici, ma che mi stai raccontando? Cioè, tra l'altro poi era un modo pure per giustificare i 900.000 euro.
Basta, sì.
E ti chiedi, ma... Però ecco, adesso siamo molto più abituati, no? A tutte queste cose, questi...
Assolutamente. Leziosi. Guarda, tocchi il mio cuore perché Errolson come personaggio e anche Acronym come brand è uno dei miei preferiti. Un po' perché ispirato, e lui è stato uno dei discepoli anche di Massimo Osti, perché lui veniva spesso a Bologna, tra l'altro, cosa assurda che magari in pochi...
Lui ha fatto uno studio incredibile.
Sì, sì, Shadow Project è nato anche poi per quello, giustamente. Però sì, io penso che brand come quelli vadano proprio raccontati così, cioè raccontando il personaggio, e penso che anche il fatto, io l'ho vissuto, probabilmente anche Nick, con Backdoor a Bologna, cioè la bottega, no, per noi era anche un modo di imparare, cioè io la maggior parte delle cose le ho imparate da amici che magari erano più grandi, avevano sentito storie, o da Marco Evangelisti stesso che ci raccontava questo piuttosto che altro, e penso che quel concetto di community sia davvero interessante, perché crea quell'energia che poi va a cascata su magari un altro tipo di consumatore, per cui sicuramente quello è parte del cambiamento del mondo del retail, perché se guardi anche come funziona un negozio come Backdoor adesso, Probabilmente non so quante raffole a settimana ci siano, però tutte queste raffole sono gestite online, poi magari vai a prendere il prodotto a livello fisico. Infatti volevo fare una domanda un po' più generica su come secondo te è cambiato il mondo del retail in generale e magari più specifico all'Italia, perché ci interessa ed è più vicino a noi, e quali sono i cambiamenti più grandi che hai visto tu in prima persona negli anni.
Premesso che io non sono nel retail da ormai il 2014, nel senso perché il Car Art Whip Store di Roma è stato chiuso nel 2014, mi pare, 2015, scusate. Quindi insomma sono già 6 anni, ma già era in atto questo processo di cambiamento sicuramente. Ovviamente tutta questo periodo, tutta questa roba intorno allo streetwear degli ultimi 2 anni è detonata proprio inaspettatamente, ma levando un attimo, estrapolando tutto questo mondo, mettendolo un po' nel retail generale dell'abbigliamento, penso che valga per tutti la stessa cosa. Insomma, è cambiato in maniera molto fast, a discapito sicuramente del negoziante, in favore delle aziende per una serie di motivi. Io, guarda, vorrei parlare molto di più anche ai giovanissimi. Mi rendo conto che tante volte, per fortuna, ho un team, ho tanti amici nella crew che riescono a parlarci molto meglio anche anagraficamente. Non voglio dirlo per presunzione, mi sento al passo con i tempi, perché sono una persona che non denigra facilmente quello che succede in questi periodi. Quindi non sono uno che dice ah, è un male assoluto che le aziende usino tantissimo l'e-commerce. Insomma, credo faccia parte di un'evoluzione che c'è sempre stata in tutte le cose. Certo, mi dispiace parlare con negozianti che soffrono tanto, perché non vengono considerati, perché magari la provincia dove stanno non li premia, perché pur facendo fatturati non riescono a star dietro a determinate dinamiche aziendali, che, lo dico, qui lo nego, poi alla fine, per quanto riguarda il mondo degli scarpari, si riduce esclusivamente a Nike fa una linea e tutti gli altri gli vanno dietro. Poi non gli puoi dare contro, perché Nike ovviamente è vincente in tutto e per tutto, però ecco, capisco pure e mi dispiace dei negozi che vengono segati o che anche banalmente economicamente non riescono a supportare la richiesta che dall'azienda viene fatta costantemente, perché loro in questo sono bravissimi, ed è un po' il concept, penso, correggetemi se sbaglio, del motivare sempre molto anche i negozianti, no? Quindi allora, se vuoi questo prodotto devi fare molto, devi correre molto, devi essere fast. Pochi riescono a star dietro, chi ci riesce sono mostri sacri che possiamo pure tranquillamente nominare, ma sia a livello italiano che europeo. Quindi, che ne so, End, Anon, Titolo,
italiani, ma anche staff, sì. Anche se pensiamo a boutique più piccole, cioè io penso che Nike sia contraddistinta a collaborare con boutique che sono diventati brand. Poi io penso a Kids, come penso a Union, no? Non sono 150 negozi, però sono due negozi, un negozio o poche location che però hanno un brand che va al di là di quello che poi possa essere il loro revenue. Capisco la difficoltà magari del, come hai detto tu, del negozio di provincia che prova a fare il bene per i propri ragazzi che sono in quella città e che si trova davanti a questo tipo di difficoltà.
Sì, ma anche nelle grandi città, ragazzi, insomma, io ho detto la provincia, poi per fortuna ci sono anche gli esempi che vanno contro questo ragionamento, perché se io guardo Daniele di Sneaker 76, che non è provincia Taranto, non so, forse è meno della provincia, numericamente parlando, in realtà è portato dall'azienda su un palmo di mano, perché è riuscito veramente a fare un super lavoro. Però c'è da dire che nello specifico la realtà di Sneaker 76 è una realtà che si fa veramente tanto mazzo per andare dietro a delle dinamiche sulle proprie forze, e questo è da apprezzare assolutamente. Oggi come oggi, per concludere e rispondere un po' a tutto, vi direi che io personalmente non so se rientrerei in retail ve lo dico onestamente, dopo tanti anni, cioè ci dovrebbe essere un allineamento di cose tali tra prima di tutto i soldi non miei che metterebbe qualcuno e che me li desse a disposizione da poter gestire, perché mi farebbe veramente paura investire oggi nel retail, ecco.
Sì, è diventato un mercato talmente competitivo che per essere proprio un distributore autorizzato devi avere, secondo me, almeno una o due caratteristiche che ti fanno proprio differenziare dagli altri. Cioè, se rischi anche lontanamente di ricadere un po' nel gruppone, vieni penalizzato dalle aziende che poi decidono di darti meno prodotto, non dartelo proprio in certe situazioni. Quindi lo scenario, come hai poi descritto te, ovviamente con molta più esperienza, sembra proprio essere cambiato totalmente. E una cosa che secondo me ha contribuito anche è sicuramente il boom del fenomeno del reselling. Sarei curioso di sapere cosa ne pensi te di questa parte del mercato, diciamo, che secondo me io ho una visione un po' dubbia, diciamo, perché da un lato secondo me ormai ha creato dinamiche un po' folli probabilmente all'interno di questo mondo. Dall'altro però mi rendo conto che anche per i brand è molto utile averla per scalare definitivamente il mondo dello streetwear o comunque i propri brand, e ha creato sicuramente un valore anche economico importante per questo mondo, e penso non sia un caso che da quando ci sono queste piattaforme poi ci sia anche molta più attenzione attorno al mondo dello streetwear. Quindi qual è un po' la tua visione sul reselling?
Per il discorso che facevo prima, non vado contro per partito preso, ho avuto delle difficoltà, io ti parlo adesso a livello personale, negli ultimi tempi, magari perché volevo una scarpa che, nonostante siano anni che spendo soldi e che collaboro con tante entità, non sono riuscito a prendere, ma verosimilmente me la sono presa zero, cioè, ma vi spiego pure perché. Stare dietro a quelle dinamiche, ovviamente, uno ti deve andare, devi essere molto giovane, devi seguire anche una corrente che non giudico ma non sento mia. Due, tutta questa cosa mi ha fatto venire una gran voglia di tornare a comprare il focus principale, ossia le scarpe OG, che tra l'altro, digressione, per l'azienda è anche fondamentale, perché l'azienda manda oggi avanti le collaborazioni sperando poi di andare a vendere a cascata tutto quello che è oggi, no? Perché non sempre ci riescono, però di base quello è il concetto. Ecco, a me mi ha fatto proprio questo effetto qui, benissimo, grandissima voglia di tornare a comprare quello che è oggi. Perché? Perché la scarpa oggi, adesso ne mostro una, avevo preparato qualcosa, ma dico una sciocchezza, questa è una Tech Challenge 3, no? Di Nike, che ho oggi per vari motivi. Se domani esce, so che non farà mai un sold out, così in mente. Per me oggi andare a comprare quella è diventato il comprare la Dunk di, non so...
di Stash, cioè sì, una collaborazione.
Sì, esatto, cioè tutte quelle scarpe o di Off-White, che ne usciranno 50, mi pare, ok. Voglio dire, è un processo, secondo me, mentale per le persone come me. Certo, adesso esce la Fragment 1, Travis Scott... Fujiwara, ovvio direi sì, la vorrei, la riesco a prendere, no, pazienza. La dinamica per i ragazzi è molto, secondo me, più facile, perché venendo meno tutta questa conoscenza fatta di anni, che non è da giudicare, secondo me è semplicemente un dato di fatto, anche anagrafico verosimilmente, mi auguro che fra 20 anni questi saranno i nuovi me, poi, eccetera, eccetera, si guarda molto facilmente a quello che è un valore scambiabile rapidamente e economico.
Sì, secondo me, allora, dico questa cosa un po' da gatekeeper che non sono, però lo trovo troppo facile, forse, per la gente che ha disponibilità economiche di prendere 10 sneakers e dire ok, sono uno sneakerhead, ho 5 Air Jordan 1, 6 Dunk perché le ho viste da Travis Scott, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo, penso che, come hai detto giustamente tu, i tempi si evolvono, giudicare quello che succede è probabilmente fare un po' il nonno della situazione, trovo che il discorso che hai fatto sia giusto. Cioè, io penso che il concetto di trovare quello che è cool, no? O trovare il proprio concetto di quello che è una nicchia di mercato si vede quando appunto ci sono scarpe tipo la Tech Challenge che hai fatto vedere tu, oppure a me mi viene in mente adesso recentemente, tra poco, forse già stata rilasciata Air Max 96, che è una scarpa particolarissima. A me non piace, però capisco che nel mondo UK sia per esempio una scarpa che ricorda a tanti un periodo storico importantissimo per le sneakers, no? E quindi sicuramente non è un argomento facile da discutere, però è interessante vedere come si sviluppa e quali sono le dinamiche che ne escono con questa semplicità creata dal fatto di andare su un sito come StockX o Goat, tirar fuori i soldi e avere la scarpa delivered in 4 settimane, 3 settimane a casa propria.
Però che quello poi alla fine è un po' sempre la notte dei tempi, così, no? Chi aveva il capitale economico e se lo poteva permettere, si poteva comprare sempre, che ne so, il Ralph Lauren, il Barbour, il vari brand. Il fenomeno dei paninari poi nasce proprio per quello, perché era il trionfo del pacchianesimo, cioè figli di papà che c'erano soldi che matchavano tutti questi brand l'uno con l'altro, cioè quella è la roba nostra italiana, però credo che funzioni sempre così. Secondo me la differenza sta tra il discorso economico del resell e queste dinamiche che stavamo dicendo e l'abilità invece dei giovani di saper mixare la scarpa di Decathlon con la scarpa dell'outlet, con il giacchetto di Travis Scott, e fare una propria idea della moda. Ecco, quello è secondo me il trionfo per tutti, cioè per me dei 40 anni, ma anche per il ragazzetto di 18-20 anni. Quella è proprio la chiave di volta. E io mi auguro che tanti ragazzetti, tanti bambini, che dir si voglia, riescano a raggiungere questo status, no?
Prima hai detto non solo sneakers. E oltre a quello cosa c'è? E sono anche curioso di sentire un po' quali sono i tuoi brand preferiti proprio. Beh, a livello personale.
Intanto vedo che ci deve essere un po' di ispirazione dal Giappone, vedendo il cappello Human Made e la piuma, se non erro, direi che sono due chiari segnali che sinceramente piacciono molto anche a me, quindi capisco.
Perché il Giappone, appunto, grazie al famoso store di qui sopra, è stata, diciamo, proprio un'illuminazione da sempre, perché vi parlo del 2001-2002, insomma, 20 anni fa.
Eravamo giovani, seconda elementare
sotto
per me.
Il metro, era
esatto.
No, ma c'era questo negozio sempre che c'era le pile di giornali dal Giappone, facevano gli abbonamenti e quindi tu passavi dal giornale a sfogliare al contrario poi la rivista, e loro già usavano le riviste erano piene di foto, di outfit completi, di persone fotografate con accanto tutti i testi in giapponese che non capivi un H, però poi il nome del brand era scritto in inglese, quindi da lì è nata proprio questa follia totale. Abbigliamento soprattutto, le scarpe sono state una conseguenza, perché poi ha iniziato a guardarle un po' più con attenzione, e c'è stato anche un'altra cosa molto importante: scarpe e magliette, perché pure le magliette sono le cose secondo me più facili da collezionare. Ecco, c'è chi ha la scimmia dei jeans, delle giacche, io ho la scimmia un po' di tutto, però ecco, scarpe e magliette in qualche modo. Sì, e come brand sicuramente vi posso dire Extra Large, cioè Fresh Jive, Stussy e Carhartt per la parte americana, senza ombra di dubbio, molto più di Supreme, sicuramente molto più di Supreme. E beh, parte giapponese, tutto quello che è venuto, insomma, sì, Human Made, Goros, però poi Fragment con tutte le collaborazioni, la Bluedaps, che vi dico, cioè nel senso è tutta una follia. La prima volta che sono stato è stata
sei stato da Goro?
No, purtroppo no, anche perché lì c'è la lista comunque di
poi bisogna aspettare dei secoli e poi dopo mi hanno raccontato che sostanzialmente in questo posto, che è una specie di, non saprei neanche come definirlo, forse un gioielliere moderno, non è proprio, non crea gioielli, ma oggetti, collane, appunto queste piume, queste aquile bellissime, e che sostanzialmente lui deve scegliere qual è il pezzo che ti si adatta a te, e può anche capitare che non ci sia, e quindi ti fai tutta sta fila il giovedì, faccio per dire, il giorno particolare, poi magari ti rispedisce a casa, che non sarebbe
ma è anche bello, punto zero.
Sì. Bella poi, c'è dietro pure le piume di coro, cioè, c'è tutto un mondo di reselling,
sì, comunque, sì.
Come per i Rolex, perché poi è questo. E quindi però, sì. Tanto abbigliamento, insomma, ecco, ammetto che sono accumulatore di tanto abbigliamento.
Beh, immagino, brand giapponesi difficilmente si sbaglia. Parlando invece magari di, appunto, come stiamo raccontando adesso, di storie divertenti del mondo streetwear, magari personaggi che hai sentito o visto tu in prima persona, ci sono alcune storie che ti vengono in mente interessanti magari da raccontare? Immagino siano migliaia, magari se ce ne puoi dire una o due interessanti.
Alcune non si possono raccontare in realtà, almeno non in una diretta. Altre, vabbè, la storia quella di Harrelson, che poi purtroppo non ho potuto vivere in prima persona, insomma, quella per alcuni tempi è stata veramente emblematica, perché era sta figura mitologica di cui tutti raccontavano, anche perché poi, beh, lui, Berlino, insomma, Berlino c'era il bread and butter molto forte fino a tempo fa, e lui era quasi sempre presente. Beh, ci sono tanti aneddoti legati alle guest che abbiamo portato negli anni con Ginnica, alcune si possono raccontare, alcune no, però, insomma, ecco, James Lavelle è stato un personaggio veramente bello, bello da vivere, bello da raccontare, perché quando ce lo siamo visto che è arrivato, si è percepito, tutte le nostre radici passate si sono percepite, si sono incarnate in una persona fisica che abbiamo portato, ed è stato molto emozionante. Beh, ci sono stati alcuni personaggi, però quello ambito musicale, divertente, che hanno fatto richieste per
stage
abbastanza assurde, che non è la banalità di droga e ragazze, che non è quella la cosa peggiore, anzi quella casomai sarebbe la cosa più normale, però caramelle, gommose, arico a forma d'orsette rosse, cioè cose veramente folli. E se non ce l'ha là, il manager viene e ti dice, però le gommose non ci sono. Vabbè, ok, hai ragione.
Allora faremo una puntata dove ci racconti tutte quelle censurate che terremo solo per noi, va bene?
Prendiamo con una bottiglia di vino e ce le raccontiamo. Assolutamente. Esatto. No, Sabotage pure, ecco, Sabotage è stato un bellissimo personaggio che abbiamo portato. Anche quello è un universo incredibile.
Pazzesco. Immagino che sia anche un po', come dicevamo al telefono l'altro giorno quando ci sentiamo, la parte più bella, no? del fatto di avere amici, storie connesse, che siano connessi o no al mondo delle sneakers e dello streetwear, penso sia sempre la cosa più divertente. Parlando di
sempre... Guarda Greg, scusa un attimo, ti interrompo per dirti una cosa che mi è venuta in mente, dicevi appunto delle connessioni. Ho fatto un'intervista a Fausto di Smooth, che saluto di Perugia. Lui è un altro personaggio mitologico di tutto questo mondo, e durante la diretta io gli chiesi, e questo è un aneddoto simpatico, gli chiesi, lui grande collezionista di Stussy, c'ha ancora tutte le Stussy in tutte le taglie da penso gli anni 90 ad oggi. Minchia. Parlavamo un po' di Stussy nel mondo degli anni 90 inizio 2000 e uscì fuori appunto quanto poi i DJ la usavano, no? Perché si iniziava a vedere, grazie pure a Lavelle, Fabric di Londra, Ibiza, Pasha e roba varia, e lui da musicista e da appassionato di Stussy fece questo appunto qui. Sì, ce l'avevano in tanti, ma mica tutti se la potevano meritare e permettere. Chiusura proprio di sì, però in realtà poi che Little Vega si mette la maglietta di Stussy, mo dico un nome per dire, sì, va bene. Sì. Era meglio senza la metteva, ecco.
Sì, purtroppo succede spesso, c'è da dire anche questo.
Adesso quelli di più, adesso
mamma mia, vabbè. discorso a parte questo, però capisco l'appunto di uno che colleziona tutte le taglie di un brand, che se lo possa prendere abbastanza sul personale se vede un soggetto del genere, quindi lo capisco. Invece volevo farti una domanda specifica su, siccome hai parlato di Sabotage, su Diadora, di cui mi parlavi appunto quando ci siamo sentiti al telefono, e del documentario sul Divin Codino, ovvero Roberto Baggio, che uscirà tra poco su Netflix, che penso per chiunque sia forse 10 anni più vecchio di noi sia uno dei calciatori più importanti, proprio perché ha lasciato qualcosa in più del solo talento che ha fatto vedere in campo. Io vedo anche mio padre, che non è mai stato un grandissimo appassionato di calcio. L'anno in cui lui era a Bologna aveva l'abbonamento, non poteva perdersi nulla, proprio perché penso sia un personaggio che vada oltre il calcio. Quindi magari se ci potevi raccontare, fare un tease di quello che sta per succedere con la release del documentario e appunto con Diadora.
Yes, approfitto infatti per, grazie della domanda, per spoilerare insomma questa roba che ci sarà sabato 29 dai ragazzi di Cosmo Lace qui a Roma, insieme a NSS Mag e a Netflix appunto, stanno tirando fuori, e Diadora ovviamente, stanno tirando fuori in concomitanza del documentario di questo personaggio incredibile una capsule collection altrettanto bella, ma perché più che altro è proprio chi ha vissuto quei tempi rivedrà qualcosa di veramente nostalgico. E quando vi ho fatto vedere la Tech Challenge prima, che è l'emblema di Agassi, che è un altro personaggio che sicuramente pure i vostri genitori ammireranno, magari pur non essendo tennisti, Baggio per il calcio è stata la stessa cosa. Cioè, io sono romano, romanista, tifosissimo di Totti, amante di De Rossi, nella simbologia dei giocatori ci punto tanto. Baggio è stato sempre fuori da ogni dinamica romana, eppure Roberto Baggio, cioè no, Dino Baggio.
Simpatico, ma un altro personaggio. Sì,
anche altri piedi, soprattutto.
Ma forse sì.
Lì è quando personaggio emblematico e carismatico esce fuori dal dogma solo della bravura sportiva e va a toccare altre sfere, per il look, per la sua storia incredibile, anche familiare, insomma è sicuramente un patrimonio dello sport italiano da preservare. Anzi, sono molto contento, uno, che mi hanno messo in mezzo per questo progetto, e due, che stanno dedicando tutto questo a lui. Diadora poi insomma è stata legata a quell'Italia e a Baggio in particolar modo per parecchio tempo, e insomma era non giusto, giustissimo che facesse questo passo. Certo. Anzi, mi permetto di dire che forse è il passo migliore da 3 anni a questa parte di Diadora, che purtroppo si è un pochino persa negli ultimi tempi, secondo me, dopo il grandissimo lavoro che hanno fatto.
Speriamo sia l'inizio. Esatto. Poi tra l'altro Baggio secondo me è interessantissimo come personaggio, anche perché, come hai detto tu, hai fatto l'esempio Totti, un giocatore che però non ha mai cambiato maglia, è sempre stato fedele alla Roma. Se guardi Baggio ne ha cambiate anche parecchie di squadre, però lo stesso è riuscito a farsi amare da tutti, anche tifoserie che appunto tipo penso Milan, Juventus, Inter eccetera, in maniera equa. Quindi insomma penso che anche questo parli del suo stato.
È come se una bandiera per tutti, cioè nonostante abbia fatto 6, 7, 8 squadre, chi ce l'ha avuto in squadra lo reputa una bandiera. Pensa all'orgoglio di aver avuto anche solo per una stagione Roberto Baggio indossare quella maglia, insomma riconosco che è tanta roba. E invece per quanto riguarda Diadora, concludo dicendo che è ovviamente un brand che noi abbiamo nel cuore, perché sono stati veramente il primo brand che ha puntato su Ginnica. Dalla seconda edizione abbiamo fatto un bel percorso insieme, e sono stati loro che hanno permesso di portare la prima guest internazionale di Ginnica, che è stata appunto Sabotage, con il quale abbiamo fatto poi una collaborazione a tutti gli effetti sulla B-Elite, che è sempre un modello da tennis appunto. è stato molto emozionante, poi soprattutto andare a fare la visita dell'azienda e trovare nel museo di Diadora la nostra scarpa fatta con Sabotage, vicino a Kitano, Slam Jam, tutte quelle che sono Rigon, eccetera, eccetera. È stato un bel passaggio.
Wow, Andre, ci sarebbe da parlare delle ore qua, tra i vari temi che abbiamo toccato, abbiamo messo direi tanta carne al fuoco, solo che abbiamo qualche limite di tempo. E prima di liberarti però volevamo farti la nostra domanda di rito che facciamo a tutti gli ospiti, ovvero qual è il tuo outfit ideale in una giornata qualunque, diciamo, e da te vogliamo ovviamente anche sapere la tua sneakers preferita con cui abbinare l'outfit.
Poi noi di solito chiediamo se si parte top down o bottoms up, che già ci dice molto, e siccome ovviamente tu sei un personaggio speciale, se ti lasciamo anche la possibilità di più opzioni se hai bisogno sulle sneakers.
Grazie. Pensa, questa risposta me la sono preparata prima, perché tra l'altro è abbastanza comune, quindi la mia sneakers preferita di sempre è quella che comprerò domani, quindi questa è anche la giustificazione che mi do per tutte le scarpe che compro ogni volta.
Da segnare, da dire alla propria moglie o fidanzata questa.
Sì, questa è una tattica che funziona sempre, assolutamente. Ma guarda, vi dico brevemente, cioè nel senso Tech Challenge, Tierra, Certig, Tierra Albis e 1005, perché per me New Balance è fondamentale come brand, sono diciamo scarpe che hanno segnato un passaggio, comunque grandi, grandi ricordi per il mio background. Essendo una persona che usa tantissimi cappelli quasi sempre, diciamo che non matcho mai, però quando penso all'outfit in verità penso sempre al cappello che mi voglio mettere magari domani, e da lì, da sopra, parto ad andare in giù. Sono okay. Molto pratico, ragazzi, ve lo dico, nel tempo, anzi strada facendo, prediligo sempre molto di più le cose OG e con colori sempre più sobri. Infatti, per esempio, con tutta questa ondata di Dunk dell'ultimo anno, io sono andato proprio a nozze con tutte quelle che erano le colorazioni retro e ho comprato zero collabo di tutte quelle che sono uscite. Però mi piace molto il denim, tantissimo, e tantissimo pantaloni con tasche, tra l'altro anche di varia larghezza, che nel tempo per fortuna è ritornato anche il pantalone Big E, cosa che si era un po' persa a discapito dello skinny. E a me basta una felpa, tanto girocollo questo periodo, ma con una felpa sto a posto. Quindi veramente, cioè, l'emblema del reppettone o comunque del ragazzo di strada anni 80-90 newyorkese, felpa, jeans, bella scarpa e cappello. Non sono per i New Era grossi, cose.
Però quindi, come si dice in inglese, si dice flat bill o folded bill. Te mi sembri più uno da visiera, diciamo, piegata. Sì, esatto.
Sì, beh, io baseball cap comunque lo prediligo, e tantissimo zuccotto, lana e cotone d'inverno.
Zuccotto, questo è proprio un termine romano, bellissimo. No. Cioè,
a proposito, sì, di Roma, a parte che mi sembra di vedere che sei super legato comunque alle tue origini, e questo secondo me è sempre una cosa molto bella da vedere. Le New Balance che ci hai fatto vedere, non so perché nella mia testa sono proprio la classica scarpa da consumatore romano.
Guarda, questa è una cosa, è bravissimo, mi hai dato il là, scusate se mi dilungo, l'avevo detto, però mi hai dato il là, perché la 1005, quando mi intervistarono i ragazzi di One Block Down per fare la fanzine sulla 1005991 che hanno fatto recentemente, tra l'altro bellissima secondo me, anche se è stata molto criticata, io dissi proprio questa cosa qui, che la 1005 è la scarpa per eccellenza alternativa alla Air Max a Roma, perché comunque noi veniamo già con tutta l'entità stadio da un background molto forte di casualismo, quindi la 574 è sempre stata una scarpa super digerita a Roma in generale, Lazio e Roma che dir si voglia. Mm-hmm. La 1005 è stata proprio l'evoluzione che dall'Air Max, specialmente Air Max 1, ha portato questo cambiamento. Quindi è proprio quella la scarpa romana per eccellenza, secondo me, mondo New Balance, però è stata stravenduta. E insieme a questa c'erano anche la 991, la 992, ma più per i professionisti. Quindi la 1005 è stata la scarpa un po' di tutti. Roma poi è una città molto casual, a differenza di quello che uno possa pensare.
Beh, direi che si può dire tranquillamente, cioè nel senso che pur non essendo io stato a Roma troppe volte, però quello che le volte in cui ci sono stato ho notato questa cosa. Curioso pensare al fatto che l'evoluzione sia stata da un Air Max 1 a una scarpa così, perché sono almeno ai miei occhi abbastanza differenti, perché comunque l'Air Max 1 è una scarpa molto più dinamica e, come si dice, veloce come look, ha una scarpa molto più grossa, alta, quasi sembra una mid, sì, sembra quasi una mid da il taglio che ha, con materiali anche molto più premium, che penso sia una delle cose forse più distintive di New Balance e più importanti. Bene, direi che abbiamo parlato un po' di tutto. Grazie mille, Andre, per averci dedicato il tuo tempo.
Super interessante, davvero.
È stato un piacere. E niente, ultima domanda, dove ti possono seguire i nostri ascoltatori? Così da fare un po' di plug generico.
Noi facciamo tutto dal canale di Ginnica, quindi Instagram Ginnica, Facebook Ginnica, usiamo ancora tantissimo quelli, quindi seguiteci.
Perfetto.
Allora ti seguiremo e magari ti veniamo anche a trovare a Roma un giorno.
Magari.
Non sarebbe una brutta idea.
Magari salgo io a breve.
Ah, beh, anche quello, volentieri. Ciao. Grande, grazie mille.
Grazie.
Yeah, do you think about me now and then? 'Cause I'm coming home again. I met this girl.